Luna.
Alle 22.35 del 9 ottobre 1963 la televisione trasmetteva in diretta la partita tra il Real Madrid e i Rangers di Glasgow. Il bar di Longarone era affollato di tifosi. A un tratto e fu un istante, la televisione e le luci si spensero, un immane mugito e un vortice di vento fortissimo anticiparono di frazioni di secondo un'ondata che spazzò via il bar e i suoi avventori. In quell'istante, in quel preciso istante, travolte dalla stessa ondata, morirono 1.994 persone. La notizia arrivò ai giornali un'ora e mezza più tardi, estremamente imprecisa. Si diceva che la diga che sbarrava il corso della valle del Vajont, posta a monte di Longarone, aveva rotto e che c'era una ventina di vittime. Più tardi si arrivò a supporne un centinaio. Soltanto all'alba, dopo una notte spettrale, i primi cronisti arrivati a Longarone riuscirono a ricostruire almeno in parte la verità. L'Italia era stata colpita dalla maggior catastrofe della sua storia. Al di là della diga, la vetta di un'intera montagna, quella del Monte Toc, era smottata ed era precipitata nel lago. L'acqua, 200.000 tonnellate d'acqua, era letteralmente schizzata oltre la diga, riversandosi nella valle, incanalandosi in essa e travolgendo uomini e cose. L'intero paese di Longarone fu sbriciolato. E proprio a quella tragedia, alla sua rievocazione e al suo ricordo, sarà dedicato questo ciclo di voci di un secolo. Non sarà facile restituirvi le dimensioni reali di quel tragico evento. Non sarà facile soprattutto renderne i contorni emotivi e psicologici, quel senso di annichilimento totale che allora in seguito avrebbe segnato in maniera indelebile i ricordi dei sopravvissuti. Lo ha fatto recentemente egregiamente cantastorie Marco Paolini, la cui voce ha ridato vita a quella sorta di olocausto contemporaneo che vide 2.000 persone morire e 5 paesi sparire in pochi minuti. Oggi, dopo che lo spettacolo di Paolini ha avuto più di 200 repliche a teatro e una diretta televisiva che, quando andò in onda il 9 ottobre 1997, sconvolse tutti gli indici dell'Auditel, molti sanno che cos'è il Vajont. La passione, la serietà, la rabbia con cui Paolini ha parlato del Vajont hanno subito fatto presa sul pubblico anche fuori dallo spazio teatrale, fuori dai meccanismi drammaturgici. Ma a mio avviso non si tratta soltanto della straordinaria bravura dell'attore. È proprio quella storia che contagia, che prende alla gola, riecheggiando una tragedia tipicamente italiana, che passa per la distruzione della civiltà contadina in nome del progresso. E alla conoscenza di quella storia noi cercheremo di dare il nostro piccolo contributo attingendo, come al solito, abbondantemente ai documenti sonori conservati negli archivi della RAI. Il primo che vi proponiamo è un reportage radiofonico realizzato da 3 inviati della RAI, Nino Vascon, Andrea Boscione e Italo Orto, nei giorni immediatamente successivi alla tragedia.
Qui Nino Vascon, Italo Orto e Andrea Boscione che vi parlano dalla radio campale di Ponte nelle Alpi.
Quarta giornata di dolore nel Cadore e nel Friuli. Le vittime recuperate finora nella zona di Longarone e di Erto sono complessivamente oltre 1.500 tra le province di Belluno e di Udine.
Il Presidente della Repubblica è in procinto di lasciare la zona del disastro, dove stamane ha portato la sua parola di conforto ai sopravvissuti ed ha espresso il suo cordoglio per le vittime del biblico cataclisma.
Ci siamo riuniti qui a Ponte nelle Alpi dopo 4 giorni per darvi una testimonianza di quello che è avvenuto dalla notte tra il 9 e il 10. Nino Vascon è stato il primo testimone diretto.
La notizia è pervenuta alla nostra redazione attraverso una telefonata del nostro corrispondente da Belluno, Lucio De Grandi, circa alle 11.45, quindi pressoché un'ora dopo il disastro. Avvertiva noi che partivamo immediatamente con una squadra attrezzata sia per i servizi per il telegiornale sia per i servizi radio. Siamo arrivati sul luogo del sinistro, cioè a Ponte nelle Alpi, a 7 chilometri esattamente dal luogo del sinistro, alle 1.45 circa, forse le 2. Una pattuglia di carabinieri ci ha fermato dicendoci che era impossibile avanzare e che per ragioni di sicurezza si impediva alle macchine di proseguire. Il nostro dovere era quello di constatare che cosa era accaduto, perché la notizia che avevamo avuto era esattamente questa: la diga del Vajont è crollata travolgendo il paese di Faè. Nulla si sapeva né di Longarone né delle condizioni nelle quali era avvenuto il disastro, né quale entità avesse in quel momento la tragedia. Avanzando con le macchine nei 7 chilometri che separano Ponte nelle Alpi da Longarone, mano a mano incontravamo sempre più residui di fango sulla strada, automezzi, colonne di vigili del fuoco che ritornavano indietro urtando le macchine, gente smarrita che chiedeva curiosissime, strane informazioni, sembrava di essere precipitati dentro a qualche cosa di assolutamente disumano che non aveva proporzioni né dimensioni con quanto mai avevamo visto nel nostro lavoro di giornalisti finora. Queste erano le condizioni nelle quali noi siamo arrivati e la constatazione che si trattava di una cosa enorme, mai vista, l'abbiamo avuto quando, scendendo dalla macchina e sporgendoci dal muretto della strada un po' prima di Faè, abbiamo potuto vedere, illuminata sinistramente dai bagliori di una macchina in transito, macchine rovesciate, alberi divelti e purtroppo immediatamente i cadaveri nudi sul greto del Piave. Quasi contemporaneamente Italo Orto, partendo da Trieste, era arrivato dall'altra parte, cioè sul luogo di origine della tragedia.
Sono stato svegliato a casa, erano da poco passate 1:30, dal nostro corrispondente da Udine, Gian Maria Coiuti. Ha segnalato che qualcosa di grosso doveva essere nato in Valle Cellina, l'aveva appreso dai carabinieri. Pensavano che forse un paese, forse due, fossero sprofondati nel lago artificiale del Vajon. Non erano ancora 2:00 quando eravamo già per strada. Salendo su per la strada molto ripida e molto stretta della Valcellina, ci siamo incanalati con alcune autoambulanze della Croce Rossa che facevano la stessa strada e automezzi della polizia. C'erano anche le autorità, siamo arrivati praticamente insieme e abbiamo potuto superare 2 sbarramenti, uno della polizia stradale e uno dei carabinieri. Siamo arrivati appena oltre il passo di Santo Osvaldo e lì non abbiamo potuto proseguire. La strada era ricoperta di macigni, di fango. C'era il sindaco di Cimolais, era ricoperto di fango anche lui. Girava, ci ha detto, allora erano le 4:20 per l'esattezza, girava da poco dopo le 11:00. Ha visitato tutta la zona, è rimasto sbalordito, non riusciva più a riconoscerla. Ha detto, sono scomparsi 4 paesi, non sappiamo dove sono. Non c'è più la chiesa qua a San Martino, a 2 chilometri. E non riusciamo più a capire che cosa c'è intorno a noi. Ma più tardi abbiamo potuto saperlo quando abbiamo interrogato un ferito che anzi abbiamo accompagnato noi all'ospedale.
Si è staccata un'enorme frana, una enorme massa di terra e di roccia dal Monte Toc. È scendita giù a valle, questo volume era superiore al volume dell'acqua del lago del Vajon e ha fatto tracimare e salire a un'enorme altezza quest'acqua.
La diga ha resistito in pieno, non ha ceduto?
Sì, la diga è, da quello che l'ho potuto esaminare stamattina, è rimasta intatta.
Lei ha avuto modo di constatare quali conseguenze catastrofiche ha fatto nella parte friulana della zona questo tremendo franamento?
Sì, nella parte friulana, diciamo così, sì, c'è tanto danno, ma più nella parte del Piave, sia verso Longarone.
E questa era la tragica realtà che col progredire del giorno assumeva proporzioni sempre più vaste.
Codissago, Rivalta, Longarone, Pirago, Faè erano state cancellate. Ce lo dicevano gli ufficiali della Brigata Cadore intervenuti sul posto del disastro soltanto mezz'ora dopo. Circa 4.000 persone che erano vive alle 10:45 della notte precedente, in 10 minuti erano scomparse letteralmente dalla faccia della terra. La natura era stata completamente mutata dall'irrompere di centinaia di milioni di metri cubi d'acqua, non si poteva avere un riferimento logico con quanto si sapeva esisteva prima. Un camionista di Mestre, venendomi incontro sulla strada, continuava a ripetere: «Ho l'autocisterna che mi corre dietro! Ho l'autocisterna che mi corre dietro!» Calmatosi, mi spiegava che mentre stava facendo rifornimento di nafta nello stabilimento della Faesite a Faè, ha visto una catasta di legna improvvisamente muoversi e l'autocisterna alla sommità di un'onda e correndo disperatamente si è salvato sul bordo della montagna. In queste condizioni è naturale che i primissimi soccorsi abbiano avuto un aspetto caotico.
Ed è quello che ho trovato io arrivando in giornata nel Bellunese. La prima cosa che ha colpito la mia immaginazione è stato un gruppo di autoambulanze ferme in una piazza di Belluno, inoperose, per cui ho chiesto, ma perché state qui, perché non andate sulla zona del disastro? e uno degli addetti all'ambulanza mi ha detto: quei pochi feriti, quei pochi superstiti che abbiamo potuto recuperare sono già ricoverati negli ospedali. Per gli altri non si può parlare che di vittime. Portatomi poi sul posto per avere un'idea di quello che era successo. Le uniche cose che ho potuto vedere superstiti sono stati il campanile di Pirago con il tabernacolo e l'immagine dedicata alla Vergine e lo stabilimento della segheria a Faè. Il resto sembrava come un terreno bombardato dalle fortezze volanti dell'ultimo conflitto, sul quale fosse passato sopra un rullo compressore di dimensioni gigantesche e dopo questo passaggio fosse stata versata dell'acqua a milioni e milioni di litri.
Ritorna ancora insistita, quasi 20 anni dalla fine della guerra, l'immagine delle belliche, dei bombardamenti davanti. Le abbiamo ritrovate nelle cronache del Polesine allagato dall'alluvione del 1951, le ritroviamo ora in queste cronache dell'Angarone. Guerra e calamità naturali sembrano così un binomio inscindibile nei quadri mentali e nei comportamenti indotti dalle tragedie contadine. Li vedremo domani affiorare nitidamente nelle testimonianze a caldo registrate dai microfoni della radio.